5 pane e 2 pesci è un progetto proprio pensato per i giovani ragazzi, scoprire la loro strada, la loro, il senso della loro vita, incontrare il Signore e dare tutti quegli strumenti necessari per camminare. Ma oggi vogliamo fare un episodio invece per i giovani sposi, le giovani famiglie, chi c'è, i ragazzini per casa che fanno bordello. Cerchiamo di trovare un bandolo della matassa. Vai! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco insieme ad Alessandra.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Abbiamo ricevuto un messaggio, ma in realtà diversi nei vari mesi, nelle varie cose. Però insomma, non so perché questo messaggio ti ha particolarmente colpito, Alessandra.
Abbiamo ricevuto un messaggio dove questa persona in maniera molto chiara faceva varie domande su il senso era come non parcheggiarsi da sposati, perché la vita è più complessa, ci sono i figli, è una vita incasinata, ci sono tante cose. Allora come faccio ad ascoltare il Signore in questo bordello? Come faccio a trasmettere la fede ai figli? Come faccio a non parcheggiarmi? Questo era il succo. E quindi abbiamo pensato, ogni tanto dai, parliamo anche a... cerchiamo di rispondere, per quanto noi ne possiamo sapere, a queste domande, perché sappiamo che tante persone che ci ascoltano non hanno 20 anni, ma magari invece vivono una situazione di famiglia come la nostra, e che noi capiamo benissimo.
Eh no, sì,
il casino capiamo
no.
benissimo.
No, certamente è chiaro che noi di prima mano possiamo almeno condividere la nostra esperienza e cercare un po' di capire meglio cosa si può fare, quali sono le trappole e come si fa in qualche maniera a rimanere anche fedeli a quel progetto, no? Che a quella luce, a quella bellezza che si è intravisto, si è incominciato a vedere magari appunto da ragazzi nel cammino, nel discernimento, nel fidanzamento e in tutte queste esperienze, diciamo così, più da giovani.
Io ho due cose importanti che vorrei dire oggi, che le dico subito e poi magari cerchiamo di parlarne.
No,
le dico, le dirò alla fine del podcast.
No, le puoi dire durante l'episodio, no? Che molli due bombe così a casaccio, così a chi... cioè tipo sembra quelli che passano avanti a scuola a giugno che tirano i gavettoni. No.
No, ne tiro, posso tirare uno?
Uno e poi però
no, vabbè, ma non sono
lo
cattiva.
Espandi.
Sì, sì, certo, ne parliamo.
Dai.
Allora, ho due cose, se no mi dimentico,
due cose.
Che adesso approfondiamo. Allora, la prima cosa che ci tengo a precisare è che non bisogna omologarsi o pretendere di avere il tempo e lo spazio di un convento, perché siamo una famiglia. Quindi se tu sei una famiglia,
ma già sei a 200 passi avanti così.
No, dico già non puoi pretendere, no, ma io non riesco a fare le lodi, non riesco ad andare a messa, non riesco a meditare la parola, non riesco.
No, ma vabbè, ma detto così non... ecco, tu stai dando per scontato che uno sta pensando che dovrebbe vivere in quel modo, magari non è quello invece.
Va bene, allora, per non perdersi e rimanere legato alla preghiera, bisogna escogitare modi diversi che forse nessuna famiglia ti ha insegnato, perché questa cosa qua non te la può insegnare un sacerdote, la devi vedere, la devi trovare tu con tua moglie, tu da solo, e poi dopo magari qualcuno che la vive in maniera sana ti può dare un esempio, tipo guarda io faccio così, e tu parti da lì e dici no vabbè, per me non va bene, però faccio cosa.
Allora, stiamo vivendo un passaggio epocale dove sicuramente la figura dei laici sta cambiando all'interno della Chiesa in maniera bella, devo dire, in maniera piena, in maniera costruttiva. Siamo passati sicuramente da una visione del laicato come una situazione in cui si vive una, vorrei dire, una normalità bella di famiglia, di vita all'interno del mondo, a una situazione in cui effettivamente, visto lo sgretolarsi della Chiesa a 360 gradi, visto la chiusura delle chiese, viste le poche vocazioni presbiterali e di consacrazione, sempre di più le famiglie si sono trovate a stare in prima linea. Prima linea per tutto quello che, tutti gli aspetti della fede che hanno a che fare sia con la gestione appunto anche della fede dei figli, giustamente, perché il primo luogo dove si trasmette la fede è la dovrebbe, è, è la famiglia, non dovrebbe, è la famiglia e non il catechismo della parrocchia, è il primo luogo in cui si trasmettono questi valori e proprio la fede, proprio basic, è la famiglia. Ecco, forse in una, non so, in una istituzionalizzazione della Chiesa nei vari secoli abbiamo, la famiglia ha cominciato un po' a delegare tutte queste varie fattori, ma all'oggi che stiamo un po' a secco con le proposte, le possibilità eccetera, ci ritroviamo invece di quanto sia importante e necessario una presenza importante, seria della famiglia all'interno della Chiesa. Quindi secondo me sicuramente siamo di fronte a un cambiamento, no? Tu che dici, Ale?
Sì, io penso che siamo davanti a un cambiamento e che le, diciamo, davanti a questa affermazione la conseguente frase sì, infatti, demoralizzante, scoraggiante di questa cosa non serve a niente. È inutile dire là, rimpiangere, no, perché doveva essere così, no?
No, ma non è questo,
prendercela
discorso
con qualcuno, ma secondo me questa cosa deve risvegliare proprio, come devo dire, la radice di che cos'è il matrimonio, perché nel catechismo della Chiesa Cattolica, anche prima che non ci fossero tutte queste vocazioni sacerdotali, comunque c'è scritto che noi, famiglia, siamo dei consacrati. Cioè noi siamo dei consacrati.
Consacrati in missione.
Lo vogliamo capire, lo vogliamo vivere, perché Giovanni Paolo II e Papa Francesco non è che non lo dicono, cioè lo dicono, lo stradiso, anni che lo dicono, solo che la Chiesa, diciamo, lo spirito ci arriva 50 anni prima a quello che è. Poi la nostra umanità ci mette 50 anni per rendersi conto di qualcosa. Quindi noi siamo dei consacrati, come chi si consacra con un abito, col colletto. Cioè, se è uguale, è uguale. Quindi non dobbiamo
è
dire
uguale, cioè, nel
in
senso,
maniera diversa, ma noi
la modalità è diversa, però la missione comunque ha la stessa portata.
È la missione dei battezzati, cioè tu quando ti fai la cresima non vieni ufficialmente dichiarato soldato di Cristo, e sei soldato, non è che se ti sei sposato non sei più soldato di Cristo, cioè noi siamo soldati di Cristo e col matrimonio o con la consacrazione siamo suoi consacrati, diciamo noi di sì.
E proprio nel catechismo ci sta scritto che appunto ai consacrati e agli sposati, consacrati in senso, vabbè, si capisce, così siamo tutti consacrati, cioè comunque nei consacrati, presbiteri, suore, frati, eccetera, eccetera, e negli sposati viene consegnata una missione. Questo è proprio, c'è scritto nel catechismo, proprio basic, vai a vedere, lo stesso, tra l'altro le due vocazioni stanno nello stesso capitolo, cioè, e questo è un passaggio importante che sicuramente non ci viene detto, o nella stragrande maggioranza durante il corso prematrimoniale, non viene detto ai nostri sacerdoti, ma perché appunto, volevo dire una cosa prima che continuiamo tutto questo discorso, perché nelle famiglie ci sta sempre questo atteggiamento piagnucolante, per noi non ci sta niente, però a noi così, però a noi colì, e tutte queste storie qua, no? Che francamente sono un po' è un approccio un po' deludente, cioè quando sento queste cose è un po' deludente, perché tu dovresti essere invece quel fuoco e quel centro proprio radicale e orbitale proprio della tua comunità.
Ma dico io, se tu hai avuto la maturità di sposarti, quindi di prenderti anche la responsabilità di camminare insieme a un altro
e di accogliere i figli e tutto il resto,
C'hai addirittura la maturità appunto per avere un figlio, perché non dovresti avere la maturità di fare qualcosa per gli altri, da un punto di annunciare Gesù Cristo in qualsiasi modo, dici tu, qualsiasi modo ti piace a te, in qualsiasi modo ti chiama il Signore, perché invece su questo dobbiamo fare gli umili?
Ma non è
no,
ma io non
io,
lo so.
Ma dove va, ma io che non so parlare, invece io sapevo parlare. Sì, vabbè, mo dopo 10 anni che faccio 5 pane e 2 pesci mi sono imparata pure io a parlare, però non è che io sapevo
ti
parlare.
Ti hai imbarato?
Mi ha imbarato,
breve.
Con i miei congiuntivi sbagliati, con le mie frasi dette incomprensibili.
Nelle nostre
però,
lettere, cioè, io mi vanterò, ben volentieri dei miei congiuntivi.
Cioè, perché tu non dovresti avere questa maturità? Per noi non c'è niente. No, non c'è niente che non lo fai tu. Perché qualcuno ti dovrebbe, cioè, a lavorare vai liscio, avere i figli li puoi fare, sposarti li puoi fare, però nella fede ti devono imboccare. Ma cioè, sei un uomo, sei una donna di 40 anni, 35 anni, sì o no? Perché o lo sei o non lo sei.
L'immagine, io non so se risuona a tutti, però l'immagine è quella di una bellissima coppia appena sposata o da poco sposata che viene condotta in maniera molto bella e romantica di fronte a un campo. E i due sposi si guardano e dicono: ma qua non c'è niente. E quello che li ha accompagnati, che è tipo l'angelo, gli dice: è certo, ti zappamo. Cioè il punto è che sei chiamato a raccogliere i frutti, però prima devi zappare. Prima devi zappare, devi piantare e devi irrigare, poi raccogli i frutti. Questo qua è un po' il... questo è il pre di quello che forse che vogliamo dire oggi.
Secondo me, dopo questa cosa che abbiamo detto, che sei maturo pure nella fede, secondo me forse il podcast potrebbe finire qui. Secondo me è abbastanza.
Possiamo
se
andare?
No, perché se già tu capisci questo concetto, secondo me è già tanto.
Facciamo un podcast di 10 minuti?
No, dopo ci rimangono male, vanno a ascoltare a super click questo, perché tutti dicono che è successo qualcosa, no, c'è un errore.
No.
Allora andiamo avanti così nessuno si preoccupa.
E qual era il secondo punto?
No, cioè, no, volevo dire...
Ah, ma sono usciti altri?
No, sono sempre due. No, volevo dire, volevo sottolineare questa falsa umiltà. No, ma io non sono capace, ma figure... Mica abbiamo una storia da raccontare, noi chissà che... Cioè, mica noi abbiamo fatto tripli salti mortali, cioè...
Ma poi anche sta zitto, non è che devi per forza parlare,
non è che...
ognuno poi porta sulla tavola quello che ha, insomma c'è chi sa fare elettricista e annuncerà la fede con i cavi elettrici, e c'è chi invece sa fare pasta in casa, lo annuncia la pasta in casa, se chi sa parlare parla, chi non sa fa niente rimbocca delle mani che fa qualcosa.
Presa in ginocchio e basta.
Prega,
cioè...
non lo so, cioè una di queste bisogna farla.
Quindi sta falsa umiltà, no, ma io... Cioè, chiedi al Signore piuttosto, ma io che devo fare? Dove mi vuoi? Cioè, io lo chiedo al Signore, ma tu con me che ci vuoi fare?
Con perché... noi, che ci vuoi fare?
Cioè, questo è un discorso sia personale, sia di coppia, perché tante volte uno dice, no, vabbè, ma mio marito... Però se tu preghi... noi conosciamo persone con mariti no atei, cioè proprio...
De più.
Contro la Chiesa.
Proprio col Kalashnikov.
Che proprio non ci possiamo frequentare perché noi siamo credenti, cioè sono realtà magari un po' più... pesanti, perché parliamo, che so, in Germania ci abbiamo un'amica così, sono un po' più pesanti perché in Italia forse è più accettato, non lo so, politicamente accettato essere cristiano.
Comunque spoiler, dopo questo qua che ci vuole sparare a vista, noi siamo diventati amici. Adesso noi siamo amici con lui.
Sì, che non ci potevamo neanche incontrare perché siamo credenti, invece adesso siamo amici. Cioè la moglie non ci poteva... Vabbè, detto questo, tu... chiedi il Signore, ma il Signore mica non lo sa che tuo marito è ateo, per esempio, e mica non lo sa che è importante che tu dai priorità alla tua famiglia, a tuo marito, perché il Signore parla lì innanzitutto.
Ah, mi hai detto una cosa, mi hai dato l'assist, ce l'ho proprio lì da mezzo
tazzetto. Cioè, mica il Signore non lo sa che quello è il punto, però magari tu sei chiamato proprio a star zitto, proprio veramente, e a stare nella tua famiglia e a pregare tutti i giorni per tuo marito. Cioè io per mio marito, dico questa cosa intima, io per mio marito tutte le mattine, come mi sveglio? Mi sveglio di notte, tipo alle 4, così. E questa è una grazia che Dio mi fa, una grazia grandissima, perché è l'unico momento, così almeno prego. Oppure mi sveglio adesso quando fa giorno, appena c'è la prima luce, proprio adesso è alle 6:20, 5:30, io mi sveglio all'istante. Prima cosa, come mi sveglio? In automatico, come spegnere la sveglia, ma non la metto perché mi sveglio da sola, in automatico un rosariuccio per tuo marito, parti così liscio, basta, cioè quello che io potevo fare l'ho fatto.
Brava.
Cioè comincia la giornata così, per esempio, se c'è il marito ateo tipo il mio.
Ecco, a posto.
Che non è che uno va a messa, è credente, no, allora stiamo tutto a posto. Aspetta. No, volevo dire, no, beata te. No, cioè.
No, aspetta, adesso c'ho subito nella platea ci sta subito la moglie che ha alzato la mano e dice, che chiede, gli faccio le veci.
Fai la moglie.
Faccio la moglie e dice.
Della platea.
E dice, sì, vabbè, bravi voi, ma io devo comunque pensare alla mia famiglia. Mica posso pensare a fare queste cose...
Per il Signore.
Per il Signore. Io sono chiamata innanzitutto a prendermi cura della mia famiglia. E la mia risposta, sempre là sul palco, è che io no. Cioè, è il minimo. Cioè, è chiaro questa cosa qua.
No, ma aspetta. non è chiaro, è proprio il luogo dove devi agire, perché il Signore ti ha chiamato ad avere una famiglia.
Cioè,
quindi la famiglia, siccome è una vocazione e tu hai detto di sì, è la tua comunità, cioè è il luogo dove tu devi agire.
È il nocciolo duro della tua comunità. Cioè
poi alcune comunità sono chiamate ad aprirsi anche fuori, ma il nodo dove tu devi agire è la tua famiglia. Magari qualcuno deve venire da voi, però diciamo il luogo è quello.
Sì, sì, cioè sei tu che cioè, gli strumenti, la zappa, il martello, i chiodi, tutto là sta, è tutto dentro casa tua. Si parte sicuramente da dentro casa tua.
Come immaginereste voi un frate o una suora che fa parte di una congregazione e sta nel suo convento e passa tutto il tempo a fare altre cose?
Ah, no, passa tutte le sere invece di mangiare in convento, va a mangiare in una famiglia. Che sembra una cosa bellissima.
Ma non è fuori dal mondo, perché lui prima si deve occupare dei suoi fratelli, prima delle sue sorelle, prima si deve occupare della sua comunità. Poi dopo, se a quella comunità gli avanzano energie, gli viene richiesto o sentono una chiamata dal Signore, allora si aprono all'esterno. Oppure come comunità hanno una chiamata a una forte evangelizzazione, e allora quella comunità insieme, si sta insieme, diventa più possibile una, ma fortissimamente, per aprirsi all'esterno, ma comunque hanno delle regole fisse per non perdersi, se no sono fritti. Allora, noi famiglia lo capiamo perché viene da sé, cioè tu non puoi mancare a ora di pranzo perché quella che devi cucinare, deve cucinare sei tu. Quindi è chiaro che
tu non puoi non andare al lavoro, perché quello che porti soldi a casa sei tu. È normale.
Non c'è una, nella comunità c'è uno che cucina, c'è uno che pulisce, e magari non tocca a te, ma a casa tocca sempre a te. Quello che deve andare a prendere i figli a scuola sempre sei tu. Però se noi viviamo la nostra famiglia nel servizio, nell'obbedienza, nell'umiltà e nella chiamata come una comunità, scopriremo che è proprio tale e quale. È proprio tale e quale.
Il punto qua fondamentale è l'essere e non il fare. Qua ci siamo arrivati adesso in maniera così, siamo entrati un po' dalla porta secondaria, però arriviamo proprio al punto, al nocciolo cruciale, secondo me. A parte le due domande, di due punti di Alessandra, che mi sono perso il secondo, ma
non l'ho detto.
Appunto, ma me lo dici dopo. Il nocciolo cruciale a tutte le coppie che stanno in ascolto è questo: essere e non fare. Non ci interessa, non abbiamo bisogno di altre donne o uomini che vanno in parrocchia a fare l'Alexio, a fare lo sportello d'ascolto, a fare il catechismo. Non abbiamo bisogno di questo. Questo non è utile. Questo non serve alla Chiesa, non serve alla comunità. Quello che serve sono famiglie che vivono la fede nell'essere. E quindi sia che tu preghi solo all'interno della tua casa o che invece fai il catechismo o non so che cos'altro, è uguale. Quello che conta è che vivi nell'essere la fede e poi obbedisci a quello che il Signore ti chiama a fare, cioè stare in ginocchio a casa tua o fare il catechismo o parlare a un microfono. È uguale, non fa nessuna differenza. Però il punto è che quell'essere non lo devi dare per scontato manco per niente, perché essere vuol dire vivere il Vangelo. Innanzitutto vuol dire pregare, pregare veramente. Seconda cosa vuol dire vivere di quella preghiera, vivere di quel Vangelo che ti viene annunciato, e fare in modo che la tua priorità di vita si fondi su quel Vangelo lì e non sul mutuo e non sulla soddisfazione personale al lavoro e non su come sei vestito il sabato pomeriggio nel corso e tutto il resto. Questo vive, cioè essere e non fare.
Traduco in parole
più semplici. Bravo.
Il ruolo di ogni persona, di ogni consacrato, suora, prete e sposato, non è quello di tappare i buchi delle cose che mancano in parrocchia. Il ruolo di ognuno di noi, tutti siamo chiamati a rispondere alla nostra vocazione, la nostra vocazione. Quindi prima ci dobbiamo chiarire qual è, cosa il Signore ci sta chiamando, quali carismi, perché il Signore nel battesimo ci ha donato dei carismi. Tu li sai quali sono? Quali sono i carismi che il Signore ti ha donato? Oppure chiedere quelli che tu vedi, cioè se la tua parrocchia o il tuo ambiente di lavoro o il tuo ambiente dove fai sport, tu vedi, o la tua città, tu vedi che ci sta un problema sociale di, non so, tossicodipendenza, di aborti, di separazioni. Cioè oggi mia figlia al telefono mi raccontava di una sua amica che gli raccontava la sua storia tristissima della sua famiglia, che sono separati e tutta la... E lei mi diceva: mamma, ma sono tutti così? Mamma, ma ti rendi conto? Mamma, ma capisci che sono tutte le famiglie sono separate? Mamma, capisci che tutti i miei amici vivono col compagno della mamma, con la compagna?
Quindi possiamo farlo anche noi?
No. Mamma, capisci che loro cioè non si rendono conto e ti dicono pure: ah, quindi tu litighi con tua madre e con tuo padre? Ma come fate? Come fate a litigare? Quindi voi, voi litigate, però i tuoi genitori sono ancora insieme.
Uno scandalo. Questo è il cruccio, infatti, della nostra vita.
E mia figlia ha detto: no, a casa nostra si può litigare. Le ha risposto: a casa nostra si litiga anche tanto. E ce ne diciamo, dici, perché il litigio poi ti dà l'occasione di dire le cose fino in fondo, perché poi la rabbia...
Ah, te sciali proprio,
quindi
la grande.
Lei ha sottolineato questa cosa.
Spezziamo una lancia per tutti quelli
una
che stanno
ascoltando.
Una modalità
disfunzionale, dire le cose solo perché, ce le riesci a dire solo perché sei arrabbiato nero.
No, infatti vorrei spezzare una lancia per tutti quelli che hanno fatto il percorso lì della comunicazione non violenta. Anche noi.
Con noi non funziona.
Anche noi facciamo la comunicazione non violenta.
No, la nostra comunicazione è pessima e su questo ci lavoriamo da tanti anni con pochissimi risultati, devo dire. Però lei le ha detto: però a casa mia c'è anche un'altra cosa che si fa, che prima di andare a dormire però ci diciamo che ci vogliamo più bene del male che ci siamo detti un minuto prima.
No, sembra una cosa veramente da catechismo.
No, lei dice, perché comunque un po' è vero, lo facciamo non proprio così, però
non come l'ha detto,
non come
lei.
L'ha detto lei, l'ha detto più romantico.
Esatto.
Però lei dice: però a casa mia è chiaro che dopo che abbiamo litigato ci diciamo che ci vogliamo più bene del litigio, cioè quando ci diamo una calmata dopo arriviamo al punto di dirci anche questo, che sì,
è vero, dai, si può dire questa cosa qua. Io non mi sento poi arrabbiato, quindi, a un punto che non te parlo.
Quindi, ritornando al discorso che stavo dicendo, quindi tu stai lì e ti rendi conto, per esempio, come mia figlia, che dove vive lei, avere genitori separati è una tragedia per tutti i suoi amici. Quell'altro che dice che non conosce il padre, che c'ha la madre russa, e che però è vissuto a casa dei nonni, che però non sono i nonni, sono delle persone che si sono presi cura di questa donna russa. Vabbè, lei dice: mamma, ma è una piaga. Quindi i carismi che tu hai, o quello che la vita ti grida dentro, cioè che tu vedi la sofferenza, mia figlia vede la sofferenza di questi suoi amici. E questo, quindi, la nostra chiamata non è tappare i buchi di quello che si è sempre fatto. Quindi in chiesa ci sono 5 catechismi, ce ne sono 3, e tu per forza ti sacrifichi. Ma questo sacrificio
è un sacrificio umano.
Cioè,
proprio a balle, proprio.
Siamo sicuri che il Signore vuole questa... Cioè, io non sto dicendo di no, sto dicendo, davanti a queste cose, tu sei in ginocchio, il tuo parroco è in ginocchio, c'è discernimento, c'è preghiera, è il Signore che ti chiama. Cioè, non è tappare i buchi la nostra chiamata, ma la nostra chiamata è mettere a frutto i talenti che Dio, cioè i carismi che Dio nel battesimo ci ha donato. E quando invece ti trovi davanti a situazioni come mia figlia, chiedere al Signore: Signore, cosa posso fare io per questa situazione tremenda, tremenda? Cosa posso fare per loro? Perché lei dice: mamma, ma io non so come... Cioè, lei fa fatica a starci davanti, perché dice: ma è così brutto, cioè vede una sofferenza. Quindi la nostra chiamata non è tappare i buchi di ciò che manca da fare.
Io mi rendo conto che molti, sicuramente, che hanno i figli, si fanno anche la domanda: ma come faccio a trasmettere la fede ai figli, come faccio a fare questo, come faccio a quest'altro? La risposta è sempre quella di prima: essere e non fare. Questo è una cosa.
Quando... Noi siamo catechisti da una vita, sì, e mio figlio non ci viene.
Sì, sì.
Neanche i miei figli ci non. Allora, quella grande ci va a messa da poco.
È un percorso. Allora,
è un percorso. Siamo scialli, non obblighiamo i figli a venire a messa a tutti i costi. E perché noi siamo brave persone e dobbiamo dimostrare di essere la famiglia cristiana perfetta, li leghiamo nei banchi.
L'incontro col Signore rimane personale. Tu hai fatto un incontro personale con il Signore? Bene, lo deve fare pure tuo figlio. Ora tu non devi forzare e spingere che questa cosa qua accada, ma devi mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari affinché questa cosa possa essere agevolata. Che è una cosa diversa rispetto a pretendere che tuo figlio faccia questo o quell'altro. Che tu nel tuo cuore può essere la cosa più buona del mondo andare alla domenica a messa, ma se quello lo vede come una costrizione, una violenza, quello che rimane è la violenza, non rimane il resto. Non è che, vedi, ci sta una differenza fondamentale tra le cose giuste, no? E il bene che fai. Perché tutte le guerre del mondo vengono iniziate per una giusta causa, ma il male che viene fatto è tremendo. E questa è la stessa cosa all'interno della tua famiglia. Ora, noi abbiamo visto con i nostri figli, adesso la nostra figlia grande ha fatto 18 anni, è tutto un percorso, un avvicinamento, e poi un allontanamento, e poi un incuriosimento, e poi farsi i fatti pro, e poi fare la ribellione, e poi fare un incontro, e poi interessarsi personalmente, e poi riscoprire magari una stima per i tuoi genitori che, non so, hanno sempre camminato nella via del Signore. Il punto è essere. La domanda è questa: tu sei quel padre, tu sei quella madre a cui tuo figlio si può rivolgere per aprire il cuore? Tu sei quella persona che vive cristianamente non la domenica a messa, ma quando si alza la mattina, quando sbatte contro il mignolo del piede, contro il tavolo. Tu sei la persona che reagisce cristianamente a tutte le cose belle, le cose brutte che ti succedono nella vita.
Hai fatto un esempio sbagliato, perché tu tiri giù il calendario.
Io dimostro di conoscere, cioè, perfettamente tutti i santi. Io proprio.
Sì, lui dimostra che li conosce.
Io li conosco tutti quanti.
Lui ti mostra, dico, io mi arrabbio come una iena.
Fratello,
cioè lui fa questa cosa e dopo io mi arrabbio come una iena.
Quale santo hai invocato?
No, volevo fare questo esempio. Se dice, come faccio a insegnare mio figlio a leggere, all'appassionarlo per lo sport, per, non so, è anche per la fede lo stesso discorso. Allora, se per gli altri vale per tutto uguale. Se a te è inutile che tu parli quanto è importante lo sport, oppure gli dai l'esempio, quindi tu vai a correre, tuo figlio ti ride in faccia perché dice, vabbè, ti piace a te. Invece tuo figlio sarà incuriosito quando non è un fare ma un essere, cioè che lo sport è qualcosa che vede nella vita reale, che è qualcosa che ti fa stare meglio, che è qualcosa che ti dà nutrimento,
che è tuo, che è parte integrante del tuo essere.
Quindi se tu non vivi una vita di fede vera, se tu non fai le scelte, se tu quando fai una scelta con tua moglie pensi,
guardi prima il conto in banca e poi guardi tutto il resto
e pensi cosa ti conviene, cosa ti piace, cosa ti va, e non nomini mai, ma adesso che abbiamo fatto questi discorsi mettiamoci in preghiera, chiediamo al Signore, ma al Signore tu che cosa dici di questo trasferimento, di questo cambio lavoro, di la macchina nuova, di un altro figlio, di questo progetto, se tu non lo vivi concretamente, ma la tua fede è soltanto timbrare il cartellino e fare qualche opera buona in parrocchia, ma tuo figlio, cioè, gli arriva questo, non è così tanto interessante. No, te volevo dire, non è proprio, perché è una cosa che non gli cambia la vita, perché i nostri figli hanno bisogno di rispondere a domande esistenziali
grosse,
enormi,
forse più grosse delle nostre,
che le abbiamo causato noi pure. Cioè, i nostri figli devono rispondere come esiste l'amore, come può esistere l'amore anche litigando, oppure, visto che ci siamo separati, ma l'amore esiste? Io sarò capace di amare di più di mio padre? io sarò capace di essere un po' di pensare un po' più a me stessa, cosa che mia madre non fa, che si svende tutto il tempo, si ammazza per tutti e poi non straccio in casa. Cioè i figli hanno domande tipo, ma io ce la farò? Ma che cos'è questa? Quelli piccoli invece bisogna stare solo scialli, cioè non è che la fede ai piccoli, i bambini ce l'hanno la fede, solo non dobbiamo...
Se tu che non ce l'hai, devi cercare di acquisirla un po' da loro, questa è la cosa utile.
Cioè i bambini ce l'hanno la fede, non bisogna trasmettere la fede ai bambini, perché a noi è Rebecca che ci chiede la sera facciamo la preghierina. Cioè i bambini ce l'hanno e lei desidera farla, a lei gli piace fare, e lei quando va a dormire la sera dice, mamma come vorrei sognare la Madonnina, come la vorrei vedere, io la voglio vedere, lei voleva, un periodo voleva vedere l'angelo custode, io lo voglio vedere quest'angioletto. Cioè capito, i bambini non è che noi gli abbiamo detto, sai tu potresti vedermi, cioè,
no ma figurati,
ma figurati, i bambini ce l'hanno la fede, i bambini ce l'hanno, gli adulti, i ragazzi invece hanno domande esistenziali e il nostro buonismo si sciacquano proprio la faccia
per non dire un'altra cosa, dire
un'altra parte del corpo. Quindi di quello di cui hanno bisogno è vedere concretamente, no a chiacchiere, cioè essere, che a te Gesù Cristo veramente te la cambia la vita, cioè prende la tua vita, prende una direzione diversa. E che non è una direzione che toglie del tempo a loro, dello spazio a loro e non lo so che cosa. È una dimensione che ti cambia la vita perché è proprio il posto tuo.
Che alimenta la vita dentro casa.
Questo comunque non vuol dire che non c'ha sacrifici.
No,
però,
certo, ci mancherebbe.
Però vuol dire che lo vedono che è una cosa reale e che è una cosa importante e seria.
Voglio fare una pedagogia da 5 lire. Proprio quello che si metteva nell'ascensore. C'ho l'ascensore a Roma che bisogna mettere le 5 lire per farlo andare. Ecco, vai. Questa è qua la mia pedagogia barra antropologia. È questa. La realtà, secondo me, da come la vedo io guardando i bambini, i figli che crescono e tutto il resto, guardando la vita in generale, è questa. Un bambino è un essere innocente. E siccome è innocente ed è puro, è sicuramente lui più vicino a Dio di te, ma al 100%, guarda, su questo ci potrei mettere la mano sul fuoco, l'ho visto con i miei occhi, me lo ricordo di quando ero io piccolo, i pensieri che facevo. Che succede però? Che poi la fede gliela strappiamo noi, gliela strappa la scuola, gliela strappa la vita per strada.
Anche la catechista li ha strappa,
certo,
perché
a
certe
voglia.
Volte non ci abbiamo mandati i figli al catechista. Un figlio non ce l'abbiamo mandato perché cioè, venivano dette cose che
diseducativo.
Abbiamo detto no, nostro figlio cioè, è un bambino,
quindi,
no.
Quindi, di fronte a queste delusioni della vita, il cuore del bambino è semplice, però a un certo punto viene strappato via da questa innocenza. Allora incomincia a sviluppare tutta una serie di difese, di strategie per stare al mondo. Ecco, queste strategie a un certo punto, quando arrivano le domande esistenziali grosse, quelle che ha detto Alessandra, ti si ritorcono contro fondamentalmente. Tu hai cercato di mettere in piedi le strategie per stare in piedi, per non venire ferito da tua madre che è un animale, da tuo padre che è una bestia, dai tuoi compagni di classe che sono delle iene, dalla tua prof che è una cretina, e quindi metti in piedi delle strategie. Queste strategie, quando poi arrivano le domande importanti, forti, cruciali della tua vita, ti si ritorcono contro, perché se tu hai interiorizzato che ce la puoi fare soltanto da solo, è chiaro che a 18 anni stai proprio in una situazione di difficoltà. E come fai ad aprire la porta a Dio se tu hai interiorizzato che l'unico modo di farcela è farcela da soli? E quindi poi tu lì farai tutta un'opera di destrutturazione di sto muro, di sta cosa che hai costruito, e ti converti, cioè se avrai questa occasione, avrai la forza interiore di farlo, avrai il desiderio di farlo, vivrai un'esperienza di conversione, cioè capirai che quel muro che hai tirato su non serve, lo puoi buttare giù e ti puoi fidare dei fratelli, ti puoi fidare di Dio, ti puoi fidare della provvidenza, ti puoi fidare della vita.
Guarda.
E così vai avanti. Questo qua è un po' il processo, cioè è proprio necessario che bisogna prima, tra virgolette, soffrire per poi... No, ci sono dei ragazzi, non so, come Acutis, per esempio, avrebbe da pensare, no? Cioè, proprio persone che hanno una purezza che hanno mantenuto fino all'età dell'adolescenziale. Come hanno fatto? Non lo so. Forse una grazia, forse. Boh, non lo so come hanno fatto, come è successa questa cosa. Alcune persone esistono, bambini che si sono fatti santi. Cioè, ci stanno, non è che non ci stanno. Però nella maggior parte dei casi, io ho proprio un esempio proprio concreto nella mia vita, no? Che devo andare in cartolibreria, facevo le scuole elementari. E me lo ricordo proprio come se fosse adesso. Mi ricordo proprio come percepivo l'altezza del bancone da cartolibreria, cioè proprio ce l'ho davanti. E andiamo in cartolibreria dopo la scuola e mia mamma mi fa: Ma allora, Francesco, di cosa hai bisogno per scuola? E tu: due penne rosse. Ah, due penne rosse. Perché due? Perché una mi serve per me e una mi serve per quando la chiedono. No. Tu devi prendere soltanto la penna per te.
Cioè, se un amichetto te la chiedeva.
Esatto. Tu devi prendere soltanto la penna per te. Gli altri se la devono prendere per loro. In quel momento mi si è rotto qualcosa dentro. E io ho interiorizzato: ognuno si deve fare i cazzi suoi. E l'ho interiorizzato e l'ho portata avanti fino a che avevo 22 anni. E questa cosa qua è una cosa grave, gravissima. Che io non è che sono arrabbiato con mia madre per questa cosa, però la reputo una cosa grave. Quando andiamo a comprare le penne con i miei figli, io ci lascio sempre mezzo stipendio là perché non mi serve questo, però poi mi hanno chiesto. Non oso controbattere perché di fronte a tutto questo io so il danno che mi è stato fatto a me. Si è rotto qualcosa che non può essere che io da quando ho 6 anni fino ad oggi me lo ricordo. Sono passati 40 anni e me lo ricordo perfettamente. E non, detta così è una frase stupida, cioè non è che una cosa così, non è che sai, mi hanno menato, mi hanno buttato in mezzo alla strada, mi hanno preso a calci. Non stiamo parlando di questo. Però da un punto di vista interiore, questa cosa ha rotto qualcosa dentro di me.
Volevo dire questo, che stavo ascoltando una testimone, un racconto di Madre Elvira, che diceva che a causa di cose anche non gravi, dopo alla fine tu non sei più contento di stare a casa tua e cominci a vivere, più in giro, cominci a fare più sport, cominci a fare tutto quello che vuoi, basta che non stai a casa. Questa cosa qui porta veramente i ragazzi a tanta rabbia, tanto rancore, a dei vuoti fortissimi nella vita, e noi purtroppo ne raccogliamo spesso le lacrime di queste cose, perché ha di famiglie anche sanissime, santissime, meravigliose, perché Gesù Cristo erano chiacchiere, cioè. Erano proprio chiacchiere, era riempire dei tasselli, era altro, non c'entrava, era religiosità, era tutto tranne Gesù Cristo. Questo non vuol dire che chi fa un cammino di fede profondo, vero, autentico, dopo i figli sono tutti perfetti, le coppie non litigano, non si separano, sono tutti credenti e sono tutti bravissimi. No, però se c'è una possibilità vera che tuo figlio creda in Gesù Cristo è perché tu lo vivi davvero, se no, cioè, per favore, te lo chiediamo con tanti per favore, lascialo in pace, cioè, lascialo stare, che sta meglio dove sta. Volevo dire questi due concetti.
Uno l'hai detto.
Allora, il primo concetto è che non siamo un convento, quindi siamo consacrati anche noi. E dobbiamo comportarci da consacrati, e quindi che il Signore ha comando, potere, tutto sulla nostra vita, se vogliamo che ci sia la nostra vita. Però questo non vuol dire che dobbiamo copiare il convento, cioè questi, siccome la baita non si può più andare, abbiamo in casa Marta e Anna Chiara, e loro
Con
giustamente,
la gioia di tutti.
con la gioia di tutti, veramente, proprio una gioia grande. E giustamente loro si lamentano che non hanno lo spazio per pregare, che c'è troppo casino, che non ce la fanno più.
Manco
Pregate che
noi.
si risolva questa situazione, perché la situazione è tragica. E ci troviamo in una situazione di difficoltà. Questa cosa ci fa capire ancora, cioè li fa capire a loro ancora di più che una famiglia non è un convento e non è la comunità. Cioè, anche se noi, diciamo, siamo quelli che hanno cominciato questa cosa, che siamo noi quelli che diciamo svegliatevi alle 6, pregate, fate questo, fate quell'altro, ma noi non lo viviamo, non perché diciamo agli altri lavora tu e io ti guardo, no, perché noi non siamo chiamati ad alzarci alle 6 tutte le mattine, cioè, alcuni periodi lo facciamo, ma altre volte no, noi siamo chiamati al bordello di casa nostra, cioè noi siamo chiamati a guardarci il film spavranzati sul divano, sì, a cucinare.
Magari fosse solo quello, sì. Ci vuole la cintura nera di pazienza a casa nostra, per piacere, guarda, non fare esempi troppo idilliaci, perché...
Ho fatto un esempio di stasera, perché stasera vedremo un film sul divano, è il nostro momento magico. Noi siamo chiamati a fare, a cucinare, a pulire, a lavorare, a fare, andarli a prendere a scuola, andarli a portare all'attività,
e bollette,
a cacciare i soldi,
affitti,
per,
a macchina e tutto,
a preoccuparci che c'ha la tuta perché deve fare la gara
e i vicini e quella, ecco, lascia aperte.
Noi siamo chiamati a tutte queste rogne, non abbiamo gli orari di preghiera garantiti, cioè... Che scusate ragazzi, adesso dobbiamo pregare, ma non è una cosa fattibile. Per andare a messa facciamo il triplo salto mortale, che alle 8:30 la mattina, ci abbiamo fatto quasi tutte le mattine, ci portiamo Rebecca, che è santa, che ha trovato la sua dimensione dalle 8:30 alle 9 e le dice no, io vengo a messa prima di andare all'asilo, quindi ci viene a messa con noi perché è santa, perché si passa dalle coccole mie, a quelle di Francesco, poi a quelle di Marta, poi a un'altra signora, poi a quell'altra, tanto siamo in una messa dove siamo massimo 10 persone e quindi lei a sta messa ci viene.
Soli meglio.
Ma se dovessi andare tutte le sere a messa, l'orario è sbagliato per i miei figli, cioè a quell'ora devo stare a casa perché rientro di tutti in casa, che fa un'attività, che è uscito con le amiche.
Già l'ho sentito questo concetto, chissà chi l'ha detto.
Ah, non lo so. E quindi è difficile, e chiedere a Rebecca per esempio di venire a messa la sera, che dura un po' di più, che cioè, non
è stanca,
si può,
è stanca,
non si può
fare,
chiedere,
no,
proprio non si può chiedere. Quindi noi siamo dei consacrati, ma non siamo un convento, cioè nessuna famiglia è un convento.
L'unica certezza, cioè, che ho sugli orari io è quella che la sera abbiamo andato a dormire mi siamo buttati la spazzatura, questa è l'unica certezza,
l'unico orario che
proprio
hai.
L'unica cosa certa è questa, tutto il resto è...
Cioè, qua gli adulti sono due in casa e devono fare tutto, punto. Cioè, mo adesso ci sono Marta e Nagera, ci danno una mano che aiuta, però schioppano perché loro vorrebbero una vita come alla baita. E infatti, che è una vita tipo da convento.
Però, è anche vero che poi una famiglia può trovare la sua dimensione, può trovare il suo ritmo e anche la famiglia stessa è chiamata a pregare, non a... No, perché io prego quando faccio l'aspirapolvere, sicuro, l'abbiamo detto anche noi, l'abbiamo fatto tante volte anche noi, non io perché non passo l'aspirapolvere, da statuto, però a parte questo, è chiaro che però ognuno di noi poi ha dei momenti importanti che ha bisogno di pregare. Per esempio, faccio un esempio, io giovedì pomeriggio cerco di andare il più possibile a fare adorazione, cerco di andare da Giovanni all'Agonegro al convento per pregare, cerco di ritagliarmi dei momenti la mattina presto per pregare. Alessandra ha parlato del rosario, spesso facciamo delle novene insieme prima di iniziare la giornata o prima di cena, cioè ognuno di noi poi, ogni famiglia trova il suo ritmo e il suo equilibrio. Chiaro che non puoi pensare che preghi quando c'hai tempo, perché questa non è neanche una cosa vera, preghi quando con il coltello fra i denti strappi un pezzo di giornata dal vortice del bordello che ci sta alla preghiera, ma è necessario. Come trovi il tempo di fatta la doccia, così trovi il tempo di pregare. Poi è normale che se c'hai una bambina dei 2 mesi che devi allattare, hai altri ritmi rispetto a...
La priorità, l'unica priorità che hai è farti la doccia, e già è un miracolo
che te la sei fatta, grazie, ti diciamo grazie perché te la sei fatta. Però no, cioè nel senso è... Ogni tempo, la famiglia vive è molto più, i tempi della famiglia sono molto più articolati rispetto a quelli di un consacrato, cioè la vita della famiglia cambia tantissimo con lo stato di maturazione della famiglia, bimbi piccoli, bimbi medi, bimbi grandi, bimbi che se ne vanno e quello che sia.
volevo dire che quindi per rispondere alla domanda come non parcheggiarsi in una famiglia, in un matrimonio in cui c'è il bordello dei figli, il casino, il vortice, delle
cosa.
Cose.
Ho detto stato dei tempi, mi è sfuggita una cosa. Vabbè. E ogni tempo è d'oro, non puoi vivere una fase aspettando che viene la prossima, perché ti bruci proprio le cose più belle. Tua figlia 3 anni ce l'ha mo, e adesso ci devi spendere il tempo insieme. Tua figlia 5 anni ce l'ha adesso, e adesso ci devi spendere il tempo insieme. 16 anni, 18 anni, 12 anni, quello che sia, ogni momento è d'oro, e stare nella realtà, che vuol dire essere adulti anche, è proprio questo, cioè saper vedere la realtà e vivere quello che hai tra le mani. Ma questo non deve essere una scusa per non pregare. Devi trovare la tua strategia, quello che funziona per te. Devi rimanere con il fuoco ardente nel cuore. La devi mettere ogni tanto il legnetto lì sopra la fiamma, perché sennò te spegni.
No, noi abbiamo i figli grandi e ci rendiamo conto che ogni telefonata è un privilegio, che ancora ci rivolge la parola. Quindi,
che senso?
Siamo lì che è oro colato, che ancora ci guarda in faccia, ci dedica del tempo, che dice vengo a passare le vacanze da voi.
Ah, nostra figlia che sta fuori.
Noi abbiamo i figli grandi, capisci che...
Ma figli grandi, 5 anni c'ha Rebecca.
No, vabbè, noi che abbiamo anche dei figli grandi...
Anche una figlia che non abita qua adesso.
Ci rendiamo conto che ogni minuto passato al telefono è prezioso. E quindi quando guardiamo quella di 5 anni cerchiamo di starci il più possibile, perché sappiamo che velocemente ci arriva a 18 e dopo chi si è visto e già sa che ti chiamano una volta al giorno e già non ci arriviamo sempre. Va bene, volevo dire...
secondo punto.
No,
finisco. Ancora il primo.
No, voglio solo concludere.
Qual è il secondo punto?
Come fare a non parcheggiarsi? Non siamo un convento, come fare a non parcheggiarsi?
Quindi,
che era la domanda
punto.
Iniziale.
Siamo
sì.
già a 46
Abbiamo
minuti.
No, è solo per
dici solo una frase.
È solo per concludere, calmati.
Sono tranquillissimo.
Stai sereno, finisco, guarda, non arriva a 2 minuti. Volevo dire come rispondere alla domanda, come fare a non parcheggiarsi nel vortice del casino di una famiglia. È facile perché ne hai bisogno, cioè come fai a non pregare, cioè a me mi manca l'aria, come faccio a portare avanti una giornata senza il Signore? Io non ce la faccio, non ci riesco, perché non lo vedo come un impegno, devo essere una brava cristiana, devo pregare. Lo vedo come, per me, è una necessità. Cioè non ce la posso fare. Io come mi sveglio, faccio il rosario per mio marito e leggo immediatamente le letture del giorno. Perché ho bisogno di sapere il Signore cosa mi sta dicendo. Di meditarle poi così dopo tutta la giornata. Quando c'ho un secondo me le rileggo o comunque ci penso, mi ritornano nel cuore quelle parole. C'è sempre una cosa che mi colpisce, che parla, che è, sinceramente mi sembra tutti i giorni un cammino chiarissimo che il Signore mi porta a fare, cioè chiarissimo per Lui in realtà, per me di meno, per me non è chiaro per niente, però un cammino che il Signore mi porta a fare verso di Lui e quindi vedere proprio la preghiera come per me è un riposo, cioè proprio perché sono una famiglia, proprio perché sono mamma e c'ho sti casini, se non mi riposo, ma nel Signore, ma...
Mando vai.
Cioè non ce la faccio, non è una questione di voglio essere una brava persona, voglio pregare di più. Cioè io non ce la faccio a non pregare, a non stare col Signore, perché se no alla fine della giornata non ci arrivo. Soprattutto io che sono una persona anche ansiosa. Se il Signore non mi calma...
Non ti calcola.
No, se non mi calcola troppo. Se il Signore non... Cioè, se non trovo quella pace nel Signore, non ce la fa, io non mi reggo in piedi, ma non è soltanto come, non lo so, una cosa psicologica. Allora mo forse c'è chi si fissa con lo sport e tu ti sei fissata col Signore. No, che il Signore è parole di vita eterna, e io le risposte tutti i giorni sono spicciole, però quelle cose piccole, in realtà io anche se ho 40 anni ce l'ho le mie domande esistenziali. Cioè quando litigo con Fra, cioè io le domande esistenziali ce l'ho benissimo. Quando va male una cosa, ma anche quando va bene una cosa e qualcuno mi regala una cosa, io comunque mi faccio delle domande. E se non c'ho chi mi dà risposte di vita eterna, cioè cose che mi saziano veramente, io mi arrovello il cervello che non finisco mai. Quindi io ho bisogno proprio del Signore, ho bisogno della sua parola, ho bisogno di stare semplicemente insieme a Lui per trovare riposo, è il riposo. Quindi dobbiamo iniziare a vivere. Abbiamo troppo la mentalità di fare qualcosa. Viviamo la fede facendo qualcosa. Io sono impegnato in parrocchia. Tu sei credente? Sì, sono impegnato in parrocchia. Nessuno dice tu sei credente? Sì,
prego.
Io veramente la mia spa è Gesù Cristo. Cioè, nessuno,
la mia spa. Ah, la mia spa.
Cioè, nessuno dice io trovo riposo. Certo che prego, perché sennò dove mi riposo? Il mio sonno, la mia acqua è Gesù Cristo. Nessuno risponde così. Però se non è questo,
No, manca il grosso.
Manca una cosa grossa, perché sennò noi cerchiamo di fare qualcosa, ma quello che facciamo non è così importante. Il Signore vuole darci qualcosa, ce lo vuole dare Lui. Non è che dobbiamo fare noi, ce lo vuole dare Lui.
Quindi la sintesi è proprio la frase dell'ovvio: per non parcheggiarsi da sposati, per trasmettere la fede ai figli, è convertirsi fondamentalmente e vivere pienamente la fede.
Sì,
in prima persona.
È vivere pienamente il riposo nel Signore, vivere pienamente l'ascolto, e nutrirsi in maniera piena della sua parola, di quella pace grande, di quella vita eterna, di quelle parole che ti saziano, di quello semplicemente stare con Lui. Non è che dobbiamo fare discorsi, le preghiere di intercessione per qualcuno, le paranoie, cioè stare col Signore. Stai là, Lui ti guarda e tu lo guardi e dici: Signore, qua sto, cioè vedi tu che vuoi fa, sono qui, cosa posso fare, cosa mi vuoi dire, vuoi parlare al mio cuore, ti parlo io di questa cosa, adesso parla tu, dimmi tu che pensi di questa cosa qua, tu cosa dici, dimmelo attraverso la tua parola, attraverso la messa. Dimmelo nel cuore, fammi sentire che tu sei qua. Quindi il Signore non è un altro impegno da fare, pregare, e invece dove ti riposi? Cioè durante la giornata, se tu ti trovi, io mi trovo dei momenti, così capitano, in cui uno sta un attimo in silenzio, si ritrova col Signore, un secondo, basta un attimo. Qui uno è come quando io ho mal di schiena, io quando cucino dico, dopo un po' mi devo andare a sedere 2 minuti, così è la preghiera, cioè dopo un po' uno ritorna al Signore col cuore, con la mente, e si riposa, quindi chiedete anche a chi sta intorno a voi di volervi bene pregando per voi, ma in quel momento dici: senti, siccome ho perso il lavoro, non so, tu sbatte la testa, siccome mi è successa sta cosa, e tu sei credente, tu preghi, tu sei mio amico, posso venire a casa tua stasera? Mi fai una cosa buona? Pregate per me. Cioè chiediamo anche queste cose, perché mi sembra che solo i protestanti lo fanno ormai. Io li adoro per questo, perché quando ci sta Elena che dice: dai, abbiamo questo problema, lei subito: ok, dai, preghiamo. E immediatamente preghiamo. Cioè, mentre noi parliamo, pure che stiamo camminando, noi preghiamo. E questa cosa è bellissima, perché c'è una spontaneità e una bellezza che io vorrei farlo, però è come se fossi fregata culturalmente dalla mentalità che ho. E quindi lo faccio solo in alcuni momenti, solo in alcune situazioni, solo con alcune persone, solo in alcuni luoghi. Stronzate, cioè, ma preghiamo sempre e basta. Chiediamo ai nostri amici quando ci incontriamo e facciamo l'aperitivo, e ci raccontiamo le cose che vanno bene, che vanno male, facciamo una preghiera di ringraziamento perché ti sei laureata. Dici, dai, facciamo una preghiera, ringraziamo il Signore. Fate una preghiera su di me che ho bisogno di cercare casa. Fate una preghiera che mi sto lasciando col ragazzo. Cioè, preghiamo che è una cosa che ci fa bene, ci unisce. È una cosa bella. Ho finito.
È una cosa bella.
L'ho detto in più di 2 minuti, però
voglia,
dai. Sono stata interrotta 8 volte.
Ma che dici? Va bene.
Noi vi salutiamo.
Non abbiamo risposto alla domanda, però penso che non c'è risposta, sai, fai questo, fai quest'altro, poi fai questo, no.
10 regole come non parcheggiarsi,
sì,
da sposati.
Mamma, che strazio queste cose. Va bene.
Noi vi salutiamo e dopo domani partiremo, cioè adesso mentre ascoltate il podcast che è lunedì mattina, noi stiamo per prendere un volo per andare a Medjugorje. E passeremo dei giorni proprio perché abbiamo bisogno di riposo,
di preghiera.
Cercheremo di scrivere il libro se ce la facciamo, che in tutti questi cataclismi non siamo andati avanti manco di una pagina. E quindi vi porteremo tutti nel cuore e davanti alla Madonna, perché noi protestanti no, davanti alla Madonna noi i protestanti li portiamo davanti a Gesù in adorazione, ma tutti gli altri
anche di
sia a Gesù sia alla Madonna, promesso. E quindi pregheremo per tutti voi che ascoltate i podcast, per tutte le persone che sono benefattori,
leggono la newsletter,
tutte le persone che ci sostengono, tutte le persone che ci fanno del male, perché anche quelli si ringraziano tanto, perché il Signore comunque parla anche attraverso di quelli, apre e chiude strade, quindi ringraziamo anche per quello, veramente col cuore libero e felice, e ci andiamo un attimo a ricaricare, a lavorare. E vi porteremo in questo viaggio. Speriamo di riuscire a registrare.
Abbiamo
il podcast.
Abbiamo un setup qui davanti a me per fare registrazione mobile.
Perché abbiamo uno zaino sul. Sì, non è che abbiamo più di quello, quindi noi possiamo portarci l'attrezzatura per il podcast. Però abbiamo un microfono grande quanto un dito.
Forse ce la faremo.
E un cellulare, speriamo di farcela.
Sì.
Quindi
ci proviamo.
Speriamo che internet sia dalla nostra parte.
No, questo non lo sarà, però in qualche maniera faremo.
Comunque. Se lunedì prossimo non vedete nessun podcast pubblicato, ve lo diciamo adesso, che perché è stato impossibile.
Cioè, o siamo morti che ci hanno venduto alla frontiera, oppure non siamo riusciti a registrare.
Non funziona internet, oppure non siamo riusciti a registrare con l'apparecchiatura nulla che abbiamo da viaggio. Grazie, buona settimana a tutti, grazie per aver ascoltato tutto questo tempo, come sempre. Buona settimana a tutti, preghiamo per voi.
Ciao!